Gloria a Dio. Se avete la vostra Bibbia, ci rivolgiamo nel Vangelo di Marco. Rimanete pure all'impiedi se potete. Capitolo 12, al verso 13. Marco, capitolo 12, verso 30. E poi andremo in Romani, capitolo 12, pure anche, verso 11. Allora, Vangelo di Marco, 12:30, e Romani 12:11. Siamo pronti? Gloria a Dio. Ama dunque il Signore Dio tuo, con tutto il tuo cuore. Possiamo dirlo? Con tutto Ripetiamolo, con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutta la mente tua, con tutta la forza tua. Adesso andiamo anche in Romani, Romani capitolo 12, leggeremo verso 11. Dice così: quanto allo zelo, non siate pigri, siate ferventi, nello spirito servite il Signore. Fin qui la parola di Dio, accomodatevi. Ho detto che questa mattina desidero parlare un po' sulla vita, la passione. È incredibile, viviamo in una terra che è diventata la culla, l'Europa, l'Italia e tante altre bellissime nazioni europee che sono la culla della grande arte. Ovunque nel mondo potreste ammirare tante cose, ma l'arte che esiste in Europa è un po' il frutto della passione di tanti artisti che a qualsiasi costo misero tutte le loro capacità per esprimere la loro passione. Ci sono passioni per ogni tipo: passione per l'arte, per la scultura, c'è passione per la musica, c'è passione per l'architettura. È incredibile, l'architettura, vengono da tutto il mondo qui in Italia per studiare architettura. C'è passione per la poesia, la lirica, c'è passione per tante cose. Sono arrivato alla conclusione che nessuna cosa si è mai potuta arrivare a compiere senza passione. Passione. Tu ce n'hai passione? Domanderò uno per uno stasera, stamattina, da qualche parte. Che passione hai? Non c'è cosa che può essere sostenuta, non solo compiuta, ma sostenuta, se è un andante nella vita, senza passione. Passione, direi che la passione è qualcosa che dà energia alla vita, e senza la passione è impossibile continuare a vivere. La vita diventa arida. Senza passione in qualsiasi cosa della vita non c'è entusiasmo e tutto diventa noioso, pesante. È vero? Che brutto. Avete mai fatto qualcosa dove la vostra passione non esiste? È pesante. Senza passione la vita non solo è noiosa, ma è anche monotona. Ci perdi anche il piacere, diventa quel routine di abitudine che non ti porta a godere la gioia della vita. Sai una cosa? Io sono convinto, perché la parola di Dio ce lo rivela, che Dio ti ha creato, mi ha creato, ci ha creato con delle emozioni che possano esprimersi con passione. La tua vita deve essere una vita passionale, non in tutte le cose, è impossibile, ma sicuramente avrai qualcosa dove tu ti attacchi, ti leghi con grande passione. Sapete, la passione è ciò che mobilizza un intero esercito all'azione, un intero gruppo all'azione, un'intera famiglia all'azione. La passione non ti fa stare inerte, non ti fa rimanere lì con le braccia conserte, non ti fa vivere passivamente, ma passionevolmente. Detto bene? È importante capire come la passione rivampa la nostra vita. Sapete, se noi andiamo nella storia, vediamo che è stata la passione a causare, a spingere questi grandi esploratori a scoprire mondi che non avevano mai scoperto. Non avevano GPS, non avevano navigatore, a malapena avevano degli strumenti così che gli permettevano di leggere un po' la posizione guardando le stelle, e se c'erano delle nuvole in quella notte era molto, ma molto difficile. Questa passione li ha spinti dove nessuno li ha mai spinti. La passione ha causato anche degli scienziati a spendere giorni, ore, addirittura anni per cercare di scoprire quello che oggi ormai possiamo comprare in farmacia o ricevere appena arriviamo in pronto soccorso per il nostro aiuto, per curare anche non solo l'emergenza ma addirittura la malattia. La passione è quella che spinge un atleta a trasformarsi in un atleta vincente, è vero sì o no? Tu ed io dobbiamo avere passione nella vita. Tu ed io dobbiamo avere passione nella vita. Dal libro di Marco, che abbiamo un po' letto solo un verso, vi è questa storia, la storia del grande comandamento. Un giovane si vuole assicurare che Gesù, siccome lo aveva visto rispondere intelligentemente alle domande che scribi e farisei gli davano, tutto un tratto si accosta a lui e gli dice: maestro, qual è il più grande comandamento? Desiderava veramente, era sincero. E Gesù, avvertendo questa sua sincerità, gli dice: ama dunque il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua e con tutta la tua mente. E poi la quarta cosa è con la tua forza. Le prime tre cose non si vedono fisicamente, ma sono interne, invisibili potremmo dire, ma sono queste tre cose che uniti ci danno spinta anche alla nostra forza, che si può vedere nella nostra, nel nostro coinvolgimento, nel nostro fisico. Tutte queste cose, dice Gesù, devono partire dal tuo amore. Un amore per il Signore che va dal tuo cuore. Cioè, devi avere passione. Hai mai amato qualcosa o qualcuno senza passione? L'hai amato? Non lo hai amato. Se non hai passione, non puoi amare. Cos'è che ami più di ogni altra cosa? Abbiamo cantato dall'inizio che voglio lodare il Santo Agnello, voglio servire, voglio amare il Santo Agnello di Dio. Queste sono delle parole molto belle, ma in realtà devono essere inculcate a noi anche con l'idea di amare il Signore con tutto il nostro cuore. Ma non è un sentimento soltanto, Questi feelings, questi sentimenti ci aiutano a trasferire tutto a quel quarto stadio che è di dimostrarlo con la nostra forza. Il nostro amore non si può fermare solo al nostro cuore. Oh, c'ho la pelle d'oca. No. Il nostro amore non si può fermare nell'anima nostra. Quando abbiamo gli altri e i bassi, allora quando abbiamo gli altri ci sentiamo di scoppiare di amore per Dio e cantiamo, suoniamo, leggiamo, facciamo qualcosa che ci porta gioia. Neanche la nostra mente, iniziamo a meditare: oh, che bello, Dio ci ha perdonato, io lo amo perché lui mi ha amato per primo, e facciamo tutte queste bellissime meditazioni. Ma queste tre cose valgono poco se alla fine noi non amiamo il Signore con tutta la nostra forza. Con tutta la nostra forza. Gesù gli dice: ama dunque il Signore, anima, mente, cuore, e poi con tutta la tua forza. Cosa sta veramente dicendo? Lui sta dicendo: se tu vuoi amare Dio, devi mostrare i muscoli, devi mettere qualcosa che parla di azione, di energia in queste tue emozioni. Non puoi essere uno che ama fiaccamente, debolmente. Quanti di voi siete interessati a farvi amare da qualcuno, anche a livello sociale, familiare o altro? In una maniera leggera, fiacca. Ce n'è passione? Sì? Batte il cuore? Poi andiamo nell'ufficio, nello studio pastorale. C'ho un gadget che misura i battiti di cuore. Quando io menziono Carola, poi dico: Francesco, se non sale oltre i 200, c'è passione. È uno scherzo, ma voi mi capite. L'amore dalla passione passa ai fatti, ma deve essere ricco. Dio dice, o Gesù in questo caso a questo giovane: tu non puoi amarmi fiaccamente, neanche a metà cuore. Gesù dice: se tu mi vuoi seguire, tu devi dare tutto te stesso mostrando passione, non avendo soltanto dei sentimenti di passione. Devi avere la scintilla. Perella, dimmi, quando ti sei innamorato di Gina, c'è stata la scintilla? Pum. Sì? È vero? Chi è che si è mai innamorato senza scintille? Nessuno. È impossibile. È la stessa cosa. Nel piano spirituale, alcuni di voi stanno dicendo: ma dici, quando tu ti sei innamorato di Nina, c'erano le scintille nel tuo cuore? No. C'era i fuochi d'artificio. Questo mese compiamo 34 anni di fuochi d'artificio. Gloria a Dio. Bene, Gesù dice: deve esserci la scintilla, devono essere le bollicine. A quanti di voi piace l'acqua frizzante? A me piace l'acqua frizzante, dicono che fa un po' gonfiare, però fa anche digerire. Quando andate nel frigo e trovate la bottiglia di Coca-Cola o dell'acqua frizzante con il tappo svitato, già 50% di gas ci ha detto addios. Poi andate a berla perché è fresca e la bevete e vi aspettate quel gusto di frizzante. Quanti di voi mi capite quello che sto dicendo? E trovate un'acqua che è peggio di quella liscia naturale. Non l'avessi mai fatto. L'amore deve essere frizzante. E tutti gli innamorati dicono amen. Deve avere le bollicine, deve avere l'entusiasmo. E Gesù dice: tu devi avere queste bollicine, questi fuochi d'artificio. Questo sta dicendo: ama il Signore col tuo cuore, la tua anima. Sta mettendo in risalto tutte le parti più importanti della vita nostra. Infatti, la verità è che la Bibbia ci dice sempre di cercare passionalmente il nostro Dio. Cercatemi con tutta la passione, di amare Dio passionalmente, di servire e obbedire Dio con tutta la passione, di avere fiducia di Dio con passione. E se in caso noi non abbiamo ancora ricevuto o capito questo messaggio, andiamo in Colossesi capitolo 3, verso 23, che dice qualcosa di molto bello. Vedete che proprio questa passione Paolo spesso ne parla, anche utilizzando altri versi o altri testi particolari, ma qui in Colossesi al capitolo 3 dice proprio questo. Eccolo qua, 3:23. Qualunque cosa facciate, fatela, vedete questa parola, di buon animo, include tutte quelle cose che Gesù ha detto: cuore, mente, anima, forza. Tutte queste cose, fatele di buon animo, come per il Signore e non per gli uomini. In questo caso Paolo parlava di qualcosa che si fa verso altre persone, ma questo fare verso altre persone deve essere come se lo facciamo al Signore. Allora, se amiamo il Signore, lo facciamo con le scintille, le bollicine, lo facciamo con l'entusiasmo, lo facciamo con tutto il cuore, con il sorriso, con la gioia. Un'altra parola, con lo zelo, qualunque cosa facciamo. Passionale, che significa? Ho fatto una ricerca sul nostro dizionario della lingua italiana e dice: passionale significa che sente fortemente le passioni, le emozioni e gli impulsi, che si lascia anche trasportare dalle passioni. Che bella questa definizione, il Garzanti che dice così. Sicuramente altri dizionari ci danno altre bellissime, diciamo, espressioni. Ed è importante, se tu vuoi fare qualcosa, la devi fare con grande passione. Amare me, servire me, vivere per me. Questo Gesù sta dicendo naturalmente. Ma c'è qualcosa che mi ha sbalordito nel mondo, eh? Sicuramente vi sono tante altre cose che vi scioccano nel mondo. Nel mondo va bene avere passione per quasi qualsiasi cosa. Venerdì ho fatto un'altra ricerca, lo condividevo con alcuni amici. Sono andato su Amazon, che c'ho un'app nel mio cellulare, e ho messo libri che parlano passione per. Ci sono incredibilmente tantissime, quasi centinaia. E ho scoperto con un certo stupore che nel mondo puoi avere passione per tutto, eccetto che per Dio. Non c'è un libro che ho trovato che dice passione per Dio. Ho trovato anche quella di Oswald Smith su Amazon, passione per le anime. Ma non c'è una cosa che dice passione per Dio. Perché? Nel mondo tu puoi essere passionale per che cosa? Per i film. Quanti di voi siete passionali per i film? Cioè, avete passione per guardare l'ultimo film? Per ora stanno non so se hanno finito a Venezia con tutti i nuovi film. La gente c'ha passione, viene da ogni parte del mondo per ascoltare un film. Nessuno c'ha qui passione per i film. Poi qualche altro può avere passione per lo sport. C'è qualcuno che c'ha passione per lo sport? Ah, ce n'è uno che dice la verità. Gli altri? Va bene. Tu puoi avere passione per lo sport in questo mondo, tu puoi avere passione per i film, tu puoi avere passione anche per la politica. C'è qualcuno che ha passione per la politica? Eccola là. Ti piace la politica? Qualche altro può essere piena di questa passione per la moda. Vi piace la moda? C'è nulla di male. Sì? Finalmente qualcuno dice sì, sì. Passione per la moda. Poi ho visto uno dice passione per i ristoranti. Ah, finalmente qua cominciamo a... per le pizzerie. Quanti di voi ci avete almeno 5 pizzerie nel vostro digital telefonino con i numeri di telefono e sapete fare immediatamente quella che si chiama prenotazione? Sì, sì, passione, passione. Passione per il cibo esotico, ne ho visto quest'altro. Poi continua, passione, passione, passione per tante altre cose. Passione per gli uccellini, passione per i libri, passione per i cactus. Ma che passione? Io per i fichi d'India posso avere passione, ma quella ancora la devo capire. Poi ci sono quelli che anche qui a Perugia hanno e fanno venire mezzo mondo passione per il chocolate. è comprensibile, no? Poi c'è passione per la pesca. Qualcuno mi diceva stamattina che ha passione per la pesca, esattamente. Vi sono altri che hanno passione per il volo, volare, altri che hanno passione per il giardinaggio, per il golf, per la caccia. C'era un libro chiamato Passione per i funghi. Sono più di 200 tipi di funghi. E chi non ha la passione per la pasta? E i libri si riempiono. Ce n'è uno che dice passione per le patate, passione per le rose, passione per le scarpe, passione per le barzellette e passione per le borzette. È incredibile. E ancora lì c'è un libro che parla di passione per Dio? No, non ce n'è. Tu puoi avere passione per qualsiasi cosa nel mondo, e i fatti lo dimostrano, eccetto la tua fede e la tua relazione con Dio. E questo mi dispiace, perché non è male avere passione, hobby, zelo per qualsiasi cosa che possa contribuire alla nostra vita sociale, familiare o di qualsiasi altro genere, e soprattutto spirituale. Ma a me dispiace pensare che passione per Dio è stato messo da parte. Tu puoi avere passione per un concerto rock. Avete visto mai le immagini in televisione? Adesso ci sarà un concerto rock. Le ragazze che gridano e che schiamazzano. C'hanno passione, non li puoi zittire. C'hanno passione per un raduno politico, per una partita di calcio. Quanti di voi avete passione? Ieri sera, tre banane che ci hanno fatto tre babà, dici. Beh, non erano troppo dolci. Passione. Sì, voglio continuare con la descrizione. Nessuno pensa che avere passione per qualsiasi cosa nel mondo è qualcosa di strano. Ma se ce l'hai per Dio, no, è impossibile. Tu puoi essere un tifoso sfegatato. Vai allo stadio, ti metti a alzare, a gridare, a portare le bandiere, a suonare la trombetta. Ce n'è tifosi sfegatati qui del Perugia? Yes! Ne manca qualcuno. E tutto va bene, non c'è nulla di male. Ma se in chiesa la persona inizia a lodare il Signore, inizia a mostrare attraverso i suoi sentimenti, feelings, passione per Dio, come lo può fare? Cantando, saltando, battendo le mani, alzando le mani, oppure piangendo o anche ridendo di gioia nel nostro cuore. Allora no, questo non va. Questo è strano, questa è emozione. Tu non puoi fare, puoi avere passione, puoi gridare, puoi schiamazzare per qualsiasi altra cosa, puoi trovare libri per qualsiasi altra cosa, puoi entrare nella passione che va da A alla Z, ma non per Dio, perché quelli sono fanatici, quelli sono matti, quelli saltano di gioia e diventano i santi rotolanti. Tutto è accettabile, ma non la passione per Dio. Purtroppo è una descrizione negativa che vi ho fatto. Ma in Romani capitolo 12 la Bibbia ci dice che dobbiamo servire il Signore con zelo. È così che abbiamo letto? Dice al verso 11 del capitolo 12: quanto allo zelo, non siate pigri, non fate cascare le vostre braccia, non diventate passivi, non siate inconsapevoli, ma dice siate ferventi, abbiate le bollicine, sì, sperimentate le scintille. Questo è avere fervenza nello spirito. E poi dallo spirito dice servite il Signore. che nell'originale significa trasferite tutto quello che avete nel cuore, nei sentimenti, nella mente, nel cuore, nell'anima, in qualcosa che porta un servizio con la nostra forza. Sì, noi non possiamo venire meno allo zelo, dobbiamo essere forti. Siate, dice, siate è un comandamento, siate significa che dobbiamo fare anche uno sforzo. Sapete, avere passione per qualcosa non è automatico, ci possiamo avere un po' di tendenza a quella passione, ma la passione è una scelta, tu scegli di avere passione per qualcosa. E la passione è una disciplina che tu metti nel tuo cuore, è qualcosa anche che non solo scopri, ma devi mantenere la passione, è importante. Tu per natura, insieme a me, non siamo uomini e donne di passione. Se noi ci danno un letto, potremmo rimanere sotto quell'albero quando fa caldo e non muoverci mai, farci sempre servire. Perché non ti viene per natura la passione, a meno che la tua mente, l'anima tua, il tuo cuore e la tua forza si concentrano per servire il Signore con zelo. Signore, aiutaci ad essere pieni di passione per te. A volte si pensa che la passione è legata a due cose, alla personalità, tutti noi abbiamo personalità, e a volte diverse una dall'altra. Altri invece pensano che la passione è legata all'età. Ah, una volta fai, ora no, mi è passata la voglia. Avete mai sentito queste discussioni? Invece io vi dico che nell'ambito spirituale vi sono dei credenti che hanno camminato con Dio sempre. Caleb era uno di coloro che ebbe passione fino alla fine. Enoch camminò con Dio fin quando Dio lo prese. Ho conosciuto anche nella mia vita dei uomini che hanno mostrato passione e non aveva niente a che fare con la loro personalità e la loro età. Parlo di un uomo, mio fratello in Cristo, che alcune settimane fa è andato col Signore, si chiamava Carmine Di Biase, pastore a Filadelfia, Pennsylvania, 96 anni, e un anno fa è venuto al nostro convegno, invitato, ci aveva poche forze, ma quando gli hanno detto, fratello Di Biase, dacci una parola di saluto, inizia a cantare. Un coro di tanta passione che fa capire che con quella poca forza che lui aveva dimostrava gli anni di passione. Lui era stato il primo direttore, pastore, coadiuvatore dei giovani della chiesa di Montreal, parlo del 1950. A 96 anni non si staccava dal pulpito per una semplice ragione, e lui lo diceva: fratello Carmine, ma cos'è che ancora ti fa viaggiare Nord Europa, ti invitano a destra a sinistra, fra poco ti invitano sulla luna e ci andrai pure. Dice: fin quando c'ho la forza continuo. E perché? Perché c'ho passione. La passione ti dà forza, non ha niente a che fare con la tua età, la passione ti permette di andare avanti. Invece alcuni sono un po', sapete, come quando si fa la festa e si riempiono tutti quei palloncini di un gas che si chiama elio, non elio, immaginate i palloncini pieni di elio, elio ti voglio bene, è il nome di un gas, sono tutti pimpanti, pieni, pronti a scalare le vette più alte. Invece quando arrivano al soffitto e li lasciate lì perché non potete riprenderli quando la festa è finita, l'indomani li vedete smorzati. Perché? Perché il gas si è un po' dissipato. E a volte questi cristiani sono così, all'inizio della loro vita cristiana, sono tutti pieni di gas, di scintille, di energia, di forza. Poi col passar del tempo, siccome non ricaricano alla benzina o il gas o il metano, quello che sia, voi mi capite, l'energia viene meno e tutto comincia a perdersi e anche la passione viene meno. Paolo dice a Timoteo: tu devi ravvivare il dono che è in te. Cioè, devi togliere un po' la cenere e riniziare a fare qualcosa che parla di riaccendere la tua passione per Dio. E non è automatica, sì, appena lo sento nel cuore. No, non sentirai assolutamente nulla nel cuore. È una disciplina, abbiamo detto. È una decisione, è una scelta che noi facciamo. Io voglio avere passione per Dio. Io voglio avere passione per la batteria, per la musica, per il canto. Voglio avere passione per qualsiasi altra cosa. E molte volte noi iniziamo proprio così, perché? Perché veniamo al Signore e diciamo: oh, che bello, abbiamo fatto l'affare della nostra vita, i nostri peccati sono perdonati, c'ho un nuovo scopo nella vita, c'ho una nuova direzione, c'ho una famiglia, c'ho una chiesa, c'ho un libro, c'ho lo Spirito Santo, ringraziamo il Signore e partiamo in quarta, e poi la passione viene meno. E Dio stamattina ci vuole dire: riaccendi la passione. Mi piace quello che ha detto Laura dal profeta Isaia. È Dio che ti sta mostrando passione e dice: io ti amo. Se questo non mi fa andare in passione, nessun'altra cosa ci farà, perché Dio mostra il suo amore non dichiarandoci i sentimenti del suo cuore, della sua mente, i feelings che lui ha per noi, ma Dio mostra il suo amore perché mentre eravamo peccatori, Cristo è morto per noi. Gloria a te, Signore. Signore, aiutaci, aiutaci, aiutaci. Non perdere lo zelo, non perdere l'entusiasmo, non perdere la forza che Dio ti ha dato. Ma io mi voglio domandare, ecco perché stamattina sto iniziando a dare solo l'introduzione di quello che il Signore ha messo in cuore di condividere con voi, di parlare almeno su cinque. Li chiamerei gli assassini della tua passione. Quelli che si scagliano contro te e contro di me per indebolire la passione. E quando la passione è indebolita, tutto quello che noi facciamo diventa noioso, diventa monotono, diventa strano, diventa pesante, diventa oscuro. Non abbiamo più voglia di continuare a fare assolutamente nulla. E quello che una volta lo vedevamo come la cosa entusiasmante, appagante della nostra vita, è diventata una cosa pesante, monotona, boring, dice in inglese. Che bello. Ma Dio ci ha chiamati a vivere una vita esuberante. Io sono venuto per darti bollicine, dice Gesù, per darti scintille. Sono venuto per darti vita, vita esuberante, frittante, scaturiente di vita, di attività, di ogni elemento che parla di qualcosa di bello, che muove. E quali sono questi killers della passione, questi uccisori, questi nemici della passione? La prima cosa che voglio dirvi è proprio questa: è un ritmo squilibrato e sbilanciato. Mamma mia, dove sei andato a finire? I ritmi della nostra vita a volte non sono equilibrati. E adesso andremo pian piano, con l'aiuto della parola di Dio, per vedere e capire, affinché non siamo solo sempliciotti ma prudenti, e intendiamo capire le macchinazioni del diavolo. Ci sono persone nel mondo che lavorano per vivere, altri che vivono per lavorare, ma non solo per fare soldi. Così è la loro natura, cercare di essere sempre sopraffatti di lavoro. Se gli dici siediti e riposati, non possono farlo. E iniziano a prendere responsabilità, iniziano a sopraffare la loro vita di ogni altra cosa. Poi vi sono altri, e io direi che nella nostra comunità ci possono essere un 50% che sono sopraffatti di lavoro e gli altri 50% che hanno bisogno di prendere responsabilità nella vita familiare, nella vita lavorativa, nella vita scolastica e nella vita ecclesiastica. Non so chi o l'altro e non mi importa, ma predico l'Evangelo e sono convinto che se tu hai perso passione nella vita, tu hai perso passione di Dio e una delle cause è il tuo ritmo di ciò che prendi e dai è sbilanciato o squilibrato. La Bibbia dice che c'ha una serie di lezioni per farci capire che non sempre si può fare la stessa cosa. Non sempre possiamo andare allo stesso ritmo. Andiamo in Ecclesiaste capitolo 3 e scopriamo che la vita è una serie di tempi, di stagioni. La Bibbia dice che c'è tempo? Veramente? Avete mai sentito le persone che dicono io non ho più tempo? Perché non hai più tempo? Perché non hai calcolato il tuo ritmo? E non ti sei disciplinato a fare sì che rifletti l'idea di Dio. Andiamo a leggerlo, dai, prendetelo. Ecclesiaste capitolo 3, i primi 14 versi. Per tutto c'è il suo tempo. Per tutto, per certe cose, ma non per tutto, vero? Per tutto c'è il suo tempo. C'è il suo momento per ogni cosa sotto il cielo. Tocca la persona accanto. Siamo ancora, digli, siamo ancora sotto il cielo, diglielo. Ancora. Dai. Francesca, una bella gomitata, vai. Boom. Siamo ancora sotto il cielo, no, perché tante volte, ogni tanto, non so se vi capita a te, incontro persone che sembrano essere un po' nello spazio. Ricordo il fratello Toppi che diceva a scuola biblica, lo chiamava per nome, non lo dico, scendi dalla mongolfiera. Sembrava essere al terzo cielo. Non è così. C'è tempo per ogni cosa. Esistevano molti, moltissimi anni fa i santi delle colonne. Se ne salivano sulla colonna, si mettevano così imbronciati e stavano lì e aspettavano che in qualche maniera fossero rapiti nel cielo. C'è un tempo per nascere, un tempo per morire, un tempo per piantare, un tempo per sradicare ciò che è piantato, un tempo per uccidere, un tempo per guarire, un tempo per demolire, un tempo per costruire, un tempo per piangere, un tempo per ridere, un tempo per far cordoglio e un tempo per ballare. Un tempo per gettar via pietre e un tempo per raccoglierle, un tempo per abbracciare e un tempo per astenersi dagli abbracci, un tempo per cercare e un tempo per perdere, un tempo per conservare e un tempo per buttar via, un tempo per strappare e un tempo per cucire, un tempo per tacere, un tempo per parlare, un tempo per amare, un tempo per odiare, aiutaci Signore, un tempo per la guerra, un tempo per la pace. Che profitto trae dalla sua fatica colui che lavora? Io ho visto le occupazioni che Dio dà agli uomini perché vi si affaticano. Dio ha fatto ogni cosa bella, diamolo insieme, a suo tempo. Se non è al tempo di Dio, le cose che Dio ha fatto che sono belle non sono più belle, quello sta dicendo. Egli ha perfino messo nei loro cuori il pensiero dell'eternità, sebbene l'uomo non possa comprendere da principio alla fine l'opera che Dio ha fatto. Io ho riconosciuto che non c'è nulla di meglio per loro del rallegrarsi e del procurarsi del benessere durante la loro vita, ma che se uno mangia, beve e gode del benessere in mezzo a tutto il suo lavoro, è un dono di Dio. E io ho riconosciuto che tutto quello che Dio fa è per sempre, niente da aggiungervi, niente da togliervi, e che Dio fa così perché gli uomini lo rispettano, lo riveriscono, lo temono. Perché Dio non ha fatto il sole tutte i 24 ore? Perché Dio vuole dare a te e a me l'idea che dobbiamo avere dei ritmi. C'è un tempo per star svegli? Ci sono anche quelli che con il sole alto dormono. Beati loro. Avranno dei turni. Ci sono quelli che quando è notte buia sono svegli. Andate a dormire. Ci sono dei ritmi che Dio dà. Ritmi nella nostra vita privata, ritmi lavorativi, e noi dobbiamo bilanciare, altrimenti saremo un po' squilibrati. Quanti di voi sapete che ogni 100.000 chilometri circa c'è qualcosa da fare nella manutenzione dell'automobile? Cos'è? La catena di distribuzione, oppure la cinghia di distribuzione. Se non la fate, so guai, perché scappia. Cosa ha a che fare sta cinghia di distribuzione? La cinghia distribuisce e ha a che fare con ritmi, con tempistica. Ci sono quattro fasi nel motore. Chi sta prendendo la patente? Aspirazione, compressione, scoppio e scarico. Queste cose non si possono fare tutti allo stesso tempo. E questa cinghia distribuisce quella che è l'apertura e la chiusura di valvole che permettono al motore di entrare in un ritmo che produce un'energia che poi viene passata alla trasmissione, di così, alle ruote. Se qualcosa non va esattamente come questa cinghia lo definisce, il motore va in tilt e tutto, non si riesce più ad andare avanti. Il motore ha un ritmo, la tua vita ha un ritmo. Ogni volta che noi sfasiamo i ritmi, noi entriamo in quello che è un blocco, un certo che di handicap nella nostra vita, e la nostra vita fa fatica. Ecco perché comprendo che uno dei killers della nostra passione è la mancanza di un ritmo disciplinato. Non è che dobbiamo essere, oh, a che ora devo fare, oh, devo fare quell'altro. Non è questo che sto dicendo, ma dobbiamo prendere. Avete mai sentito le persone? Sì, facciamo questo, facciamo quello. Quando? Beh, ci aggiorniamo. Sapete che significa? Che non si fa mai. Oh, ci vediamo per andare. Sì. A che ora? Quale giorno? Ci sentiamo. Non c'è un ritmo. Per alcuni l'agenda, scriverlo, è peccato. Perché? Perché ci lega un ritmo. E noi per natura, ve l'ho detto, è una scelta. Non siamo legati al ritmo, ecco perché perdiamo la passione. Ma se tu hai passione per, diciamo, andare a pesca, ecco, lui non dormirà la notte prima, vero? Si sveglierà, inizierà a sognare, farà così. E poi quanto dura? Un chilo, 3 chili, no, ma che, 5 chili, che è una trota salmonata. La passione ci fa sognare, la passione ci fa andare a dormire, se possiamo dormire, e svegliarci con un pensiero in testa. La passione ci dà energia, la passione ci fa mettere, inculcando la nostra vita in quello che è un ritmo particolare. Alcuni che fanno? Alcuni vivono, prendono, costantemente fanno del tutto. E credetemi, Abbiamo bisogno di ritmare la nostra vita in quello che è una abitudine, non ti dico fiscale, ma programmata e disciplinata. Ad esempio, Gesù ce n'aveva ritmi. Ce n'aveva ritmi Gesù? Che ritmi ci aveva? Ci avete 10 secondi per... No, no, sanare i malati non era un ritmo. Pregare. Poi? Insegnava. Quello è un ritmo regolare, ma il più grande ritmo che Gesù manteneva era quello di pregare, di avere comunione con il Signore. Perché ti dico no quando si tratta di guarire i malati? Perché arrivato a un certo punto, mentre Gesù stava avendo il suo ritmo, vengono e dicono: oh, vedi che ci sono malati, ci sono i greci, vogliono vedere segni, miracoli e scintille. E Gesù non esce, non è interessato, non... perché questo non era il suo ritmo. Era forse il ritmo degli altri di vedere quello che è spettacolare, ma non per Gesù. Gesù ci insegna ad avere un ritmo. Nella Getsemane aveva un ritmo. Un ritmo lo fa anche quando era in ritardo e dice: ho desiderato ardentemente mangiare la Pasqua e assai che non lo facciamo. Mi sembra che io voglio farlo, anche perché il mio tempo è finito qui su questa terra, so che dovrò affrontare la croce, devo avere questo, devo inserire questo, è un ritmo buono. Ci saranno sempre cose, questo che voglio dire, che ci ispireranno ad avere una vita equilibrata, bilanciata, un ritmo posato con l'aiuto di Dio. Ci sono spazi per sorprese, naturalmente, ma il ritmo equilibrato ci aiuta a essere come Gesù. Altrimenti, che sarà, sarà, quando verrà, verrà, e incrociare un po' le mani, sonnecchiare un po', e adios. E il tuo ritmo è sfasato. E inizi a avere le valvole bloccate, ma non quelle del motore, quelle del cuore, quelle della gola, della mente. E noi iniziamo a perdere la passione. Passione per qualsiasi altra cosa. Noi impariamo da Gesù ed è importante capire che se non facciamo così ci sarà una qualcosa che accade. Non voglio essere un uccello di malaugurio, ma vi dico una cosa: si entra in quella che in inglese si chiama burnout. Quanti di voi capite questa parola? Cos'è il burnout? Cos'è il burnout? È un momento di esaurimento, dove non hai più energia e non ti senti di fare nulla. Proprio l'altro giorno guardavo, mentre pranzavo con Nina, un programma chiamato, non importa, dove una donna dopo 40 anni si sveglia e dice: io sono sempre vissuta per gli altri. Forum, vabbè. Sono sempre vissuta per gli altri. Ora mi sono comprata una bella sedia, un bel libro e non voglio vedere più nessuno. Avete visto qualcuno? Era stufa e voleva che il giudice gli desse l'allontanamento al marito. Infatti lei se n'era andata già di casa. Non si trattava di lasciare il marito, la moglie, ma alla fine, esausta, dice: allora dovrò fare la separazione, perché non voglio. E sto marito però era troppo esagerato. Cosa faceva? Sentiva che la moglie c'ha la caldaia che non funziona, siccome c'aveva le chiavi dell'altro appartamento, andava lì. Sapeva che arrivava il compleanno e ci ha fatto trovare davanti alla casa 87 rose. Adesso non gliele aveva mai comprato in 40 anni. Buh. 87, non so perché 87, sarà stato l'anno quando si sono conosciuti, che ne so. Se noi siamo costantemente sopraffatti da lavoro, possiamo essere in questo 50%, noi arriveremo un giorno al punto che saremo stufi di tutto, e quello include qualsiasi cosa, incluso il servizio nella Chiesa, non al Signore, perché c'è una differenza tra servizio al Signore e servizio alla Chiesa. Dobbiamo fare tutto in maniera equilibrata. Permettetemi di andare al Salmo 127 e poi concludiamo. Salmo 127 ci fa comprendere come a volte noi possiamo affaticarci super eccessivamente, ma alla fine capire che abbiamo sbagliato maniera di vivere o di mettere bene i nostri ritmi. Salmo 127 dice così: se il Signore non costruisce la casa, invano si affaticano i costruttori. Tu puoi lavorare, puoi costruire, puoi fare tutto, ma è vano. Se il Signore non protegge la città, invano vegliano le guardie. Poi, invano vi alzate di buon mattino e tardi andate a riposare, a mangiare pane tribolato. Ma egli dà altrettanto a quelli che ama, mentre essi dormono. Salmo 127 ci sta facendo capire che nella vita bisogna essere equilibrati. Dobbiamo trovare il tempo. Oh, io non c'ho il tempo per chiedere al Signore di aiutarmi, perché devo lavorare dalla mattina, sì, fino alla sera. Devo costruire la mia casa costantemente, devo proteggere la mia città senza chiudere occhio, devo alzarmi di buon mattino e andare tardi a riposare. E alla fine il salmista dice: se tu non hai il tempo per avere una relazione passionevole con Dio, tu mangerai pane tribolato. È brutto, eh? Ritmi squilibrati o sbilanciati non ci permettono di godere con tutto il cuore una vita piena di passione per Dio. Questi 50%, ma l'altro 50% possono essere esattamente all'opposto. Vi sono quelli che assorbono sempre, sono quelli che danno, ma ci sono quelli che assorbono. È come qualcuno che sta sempre a tavola, mangia sempre e non smaltisce mai. Come si chiama quel processo che inizia nella vita e nel corpo di quella persona? Obesità. Che significa? Dobbiamo bruciare i grassi. È vero che qualcuno una volta, per bruciare i grassi, mi ha mandato una persona che stava orizzontalmente sospesa e di sotto c'era un barbecue e diceva: sto bruciando i miei grassi. No. Non succede così. Dobbiamo smaltire, lo possiamo dire smaltire? Sì, dobbiamo smaltire. Se noi assorbiamo soltanto, ci sono persone che assorbono, vogliono attenzione, vogliono il culto, vogliono la telefonata, vogliono lo studio biblico, e sempre prendono, ma non smaltiscono, non hanno una valvola dove quello che assorbono o assimilano lo bruciano nel servizio, nell'adorazione. Noi perderemo passione per il Signore. Ce n'hai una missione nella tua vita? Ce l'hai il desiderio di smaltire quello che tu hai imparato nella tua vita? Tutto l'aiuto che qualche altro ti ha dato dall'inizio della tua salvezza, il tuo insegnante di scuola domenicale, il tuo fratello, la tua sorella che ti ha chiamato, anche il pastore. Oppure sei ancora in crescita. Ci sono quelli che ancora dopo tanti anni sono ancora in crescita. Hanno fatto il germoglio e lo sviluppo all'inizio, ma poi si sono fermati perché la passione è stata smorzata. Una causa: squilibrio di ritmi. Com'è il tuo ritmo? Pensaci. Io non so qual è la tua situazione, se sei del 50% che dai, oppure quell'altro 50% che prendi. Però una cosa è certa: quello che tu hai bisogno di fare e quello che tutti noi abbiamo bisogno di fare è fare una decisione, di non essere solo prendi prendi o di dare dare, ma di essere equilibrati. Equilibrati. Ritorno per gli studi che ho fatto sulla meccanica, di nuovo all'auto. Oltre alla convergenza c'è l'equilibratura. Avete mai guidato l'auto e tutto un tratto inizia a fare bo 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 bo. Che sta succedendo? Tanti di noi, per non dire di altri, dici beh, la do a mio marito e ci pensa lui. La do al mio ragazzo, ci pensa lui. La porto dal meccanico, ci pensa lui. Cosa sta succedendo? Una ruota deve girare in perfetta equilibratura. Cioè c'ha dei piccoli pesi che a volte perché il cerchio, vi piace questa spiegazione? È bella, c'ho passione per la meccanica. Deve essere bilanciato anche con piccolissimi pesi, perché aumentando la velocità, se il peso è di più su un lato del cerchio, la vostra auto inizia a traballare. E anche se è una ruota, Daniela, fa tremare tutta la macchina e tutte le altre quattro ruote. È vero. Che voglio dire? Sono delle piccole cose che dobbiamo aggiustare. Vedo il mio meccanico, vantaggi gomme, e lui mette 2 grammi, 3 grammi di peso. E tu quello aggiusta tutto. A volte non ci vuole troppo per riaggiustare il nostro ritmo. Ci vuole un po' di buona volontà. E quando quello avviene, la ruota gira bene. E noi non andiamo in fastidio e non infastidiamo neanche le altre 3 ruote. E chiediamo i nostri cari.